Puntata 557, tre cose importanti che ho appreso questa settimana in questo episodio contenuto nel tempo ma non nella profondità di Vendere Valore. Appunto siamo arrivati alla puntata 557. Mica pizza e fichi.
Aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti. Vendere Valore. Dal 2016 il podcast prodotto da Podbeats che spiega come vendere con efficacia. Con Paolo Pugni.
Settimane intense queste di maggio con tanti progetti, sono spesso in giro, sono tornato a viaggiare molto, pensate che questa settimana parto martedì e torno lunedì della prossima settimana. D'accordo, c'è di mezzo un matrimonio nel weekend fuori Milano, ma è una settimana di grande lavoro, grande intensità, grandi progetti. Anche nella scorsa settimana ce ne sono stati di estremamente interessanti, ma comincio proprio raccontandovi che cosa ho imparato di nuovo dal nostro amico Hercule Poirot. Che cosa sto leggendo questa volta? Sto leggendo La parola alla difesa, un giallo veramente affascinante che ha una serie di capitoli centrali dedicati agli interrogatori, alle interviste, alle chiacchierate, chiamatele come volete, che il nostro grande investigatore fa con persone coinvolte nell'omicidio del quale sembra essere in maniera inequivocabile colpevole la persona che Poirot sta cercando invece di far scagionare. E no, questa volta non voglio raccontarvi delle sue domande, ma della sua capacità di ascoltare, perché tra l'altro vorrei cominciare a lavorare su una serie di puntate del nostro podcast che possono diventare un libro come L'arte della domanda, dedicate proprio all'ascolto. Come facciamo ad ascoltare? L'ascolto è centrato su tre grandi aspetti. Questo l'avevo appreso ancora tanti anni fa lavorando con Eclivus, scritto Eclivus, società di consulenza e formazione alla vendita americana di Dallas in Texas, che appunto sull'ascolto aveva dedicato molta attenzione e molta profondità. Gli amici texani dividevano l'ascolto in tre parti. Molto interessante capire che io devo ascoltare su tre livelli diversi. L'ascolto attivo, ascoltare le parole che mi vengono dette, l'ascolto empatico, ascoltare come mi vengono dette, qual è la sensazione che vuole trasmettere il mio interlocutore, e l'ascolto strategico che mette insieme questi due aspetti con tutto quello che mi circonda, i silenzi, la gestualità del corpo, le informazioni che ho a parte. È solo nell'ascolto strategico che io connetto i puntini dopo aver raccolto delle informazioni preziose con gli altri due tipi di ascolto e poi, soltanto poi, traggo delle conclusioni. Perché nel modo con cui vengono dette le parole o vengono non dette le parole, c'è un significato che ogni venditore dovrebbe essere preparato a cogliere, a capire, ascoltando, come si dice sempre, con la mente sgombra per rendersi conto di ciò che viene detto e non prepararsi a dire quello che vorrei dire dopo. Va bene, quante volte l'avete sentito? Il problema non è sentirlo, il problema è farlo. I silenzi, le pause dicono molto. Nel libro di Poirot, ve lo consiglio ancora per andare a cogliere tutto questo, sono proprio questi aspetti, i pregiudizi che le persone hanno nei confronti del problema, che dicono in che modo andare a tarare l'informazione. Siamo capaci di cogliere questi spunti per comprendere in quale modo dobbiamo andare a pesare l'informazione? In quale modo dobbiamo andare a mettere sulla mappa, sull'infogramma, come viene detto, della comprensione del cliente l'informazione che abbiamo letto? Perché anche questo è significativo. Nel romanzo di Agatha Christie ci sono dei personaggi che provano sensazioni molto differenti nei confronti della persona accusata. Qualcuno la detesta apertamente, qualcuno invece non può che amarla. E il modo con cui danno questi giudizi è ovviamente, rispondono alle domande di Poirot, ovviamente è molto influenzato proprio da questa visione che hanno di loro. Gli stessi particolari sono interpretati in maniera diversa, ma io devo allora distinguere il fatto è entrata nella stanza della vecchia zia da quello che è l'impressione, il pregiudizio che viene dato. Ha potuto entrare nella stanza e quindi mentre era lì ha potuto sicuramente avvelenarla. è entrata nella stanza perché doveva farle compagnia e aiutarla a prendere la cena. Due situazioni molto diverse. Io non so quello che c'è al di là della porta, ma ho la presunzione di immaginare quello che capita. Quante volte ci succede nel lavoro? Tra il fatto che ci dice una persona interessata all'acquisto e quello invece che in realtà è accaduto. Quando nell'andare a descrivere i problemi, a volte implicitamente già stiamo ipotizzando una soluzione data dal nostro pregiudizio. Non riusciamo mai a consegnare in tempo al cliente perché in produzione sono sempre in ritardo. Non riusciamo mai a consegnare al cliente perché quelli delle vendite cambiano sempre le idee e ci danno dei briefing sempre troppo sotto alla data di consegna. Non riusciamo a consegnare in tempo ai clienti. Questo è il fatto. Quante volte succede? 87 volte su 100. Bene, cerchiamo di capire qual è il problema. Quante volte i nostri clienti inseriscono il loro punto di vista? Quante volte non ci fermiamo ad ascoltarlo? Quante volte non comprendiamo il modo con cui ci viene porta una certa frase? C'è molto da lavorare, c'è molto da migliorare. Ma questa non è che la prima delle tre lezioni che voglio mettere sul tavolo in questa puntata del podcast. La seconda ha a che fare con un'attività svolta di recente con un gruppo di area manager in gambissima, persone squisite con le quali abbiamo lavorato molto proprio su come possiamo migliorare la performance dei loro collaboratori, come possiamo aiutarli a evidenziare quelle che sono le aree di miglioramento e è emerso a un certo punto la sindrome sì però. Da che cosa dipende? Dipende dal fatto che il nostro feedback, questo che si è dato ai colleghi, ai collaboratori, ai clienti, ad altri, qualche volta è molto didascalico, molto didattico, molto adesso ti spiego io come si sta al mondo, adesso va bene, tu hai fatto quello che dovevi fare, tanti errori, adesso te li correggo uno per uno. La reazione dell'altra persona è subito quella di mettersi in difensiva e qui nasce la sindrome del sì però, che in realtà vuol dire tu puoi dire quello che vuoi, in realtà stai dicendo una marea di sciocchezze e quindi vado subito a difendermi. Ti spiego perché ho fatto quella cosa, ti spiego che tu non hai capito quello che stavo facendo, ti spiego che tu non sei stato attento. Allora molto meglio invece anche in questo caso non partire subito lancia in resta a dare una lezione al nostro interlocutore, fosse anche il cliente, a dire come capitò tanti anni fa quando partecipai da giovane venditore in azienda a una serie di corsi di formazione che all'epoca andavano molto di moda e mi trovai davanti qualcuno che diceva: ragazzi, voi non avete mai venduto, i vostri clienti hanno comprato perché voi siete incompetenti. Una volta andava di moda questo tipo di modello, ti umilio in modo che tu abbia voglia di comprendere. È un modello che non mi sta affatto addosso, proprio soprattutto quando ho a che fare con persone che portano a casa i risultati, fanno questo mestiere da tanti anni, hanno esperienza, si tratta di condividere l'esperienza e non arrivare a dire: ragazzi, non avete capito niente fino adesso, sono 40 anni che vendi, 40 forse sono un po' tardi, diciamo 35 anni che vendi, 35 anni che porti sempre a casa il tuo risultato, ma no, tu non sai vendere, non sai, adesso ti spiego io come si fa. Non è così che si fa, neanche nei confronti del cliente. Capisco che lei abbia sempre fatto così e purtroppo ha sempre fatto sbagliato. No, io devo cercare maieuticamente di far emergere il problema del mio interlocutore. Interessante quello che dice, può spiegarmi perché ha scelto questa strada, che risultato voleva ottenere? Quando hai detto questo al cliente, per esempio in una situazione di coaching, che cosa volevi ottenere? Che risultato hai ottenuto? Cosa si poteva fare meglio? Ti soddisfa il risultato? Potevi fare le cose meglio? Facciamoci dire le cose, così come ce le facciamo dire dal cliente, facciamocele dire dal venditore, dal collaboratore, dal collega, da qualcuno che deve in qualche modo modificare, a nostro parere, il suo atteggiamento per poterli condividere insieme. Ahimè, quanto sarebbe utile riuscire a fare questo magari anche sui social, ma qui non voglio entrare in argomenti di altra natura. La sindrome del sì però è una sindrome frequente. Vi capita? L'avete incontrata? L'avete incontrata con i vostri collaboratori? L'avete incontrata con i vostri clienti? Ecco, cerchiamo grazie al suggerimento, all'aiuto che mi hanno dato questi area manager, che mi hanno aiutato a dare un nome, a comprendere in profondità questa differenza, questa particolare patologia, chiedo scusa, del SIPERO, che dimostra l'incapacità di essere più efficaci nell'andare a comunicare con le persone alle quali vogliamo far cambiare idea, senza andare subito a spezzare la loro posizione come se buttassimo giù dal tavolo la loro posizione per metterci sopra la nostra con un bel colpo. E qual è il terzo aspetto che ho appreso? Beh, domenica 15 maggio ho corso la Stramilano, la mia 14ª mezza maratona. Sono riuscito a ottenere il mio personal worst, il peggiore risultato possibile, complice il caldo, ma complice probabilmente anche una sovraesposizione, una sovrastima di quella che era la mia preparazione. Quindi ho imparato che bisogna veramente prepararsi bene mentalmente. Siamo pronti quando andiamo da un cliente a essere preparati mentalmente per ottenere un risultato, o abbiamo un po' la sensazione di dire oddio adesso cosa ci dice, tirerà fuori senz'altro un'obiezione, so che tira fuori quel punto e se tira fuori quel punto sono rovinato. No, io devo essere capace di superare questa predisposizione negativa per cominciare a pensare positivamente, prepararsi, saper dosare le proprie forze. Sono partito troppo veloce, nonostante mi avessero suggerito di tenere un ritmo più lento, sono partito a un ritmo circa 30 secondi più veloce di quello che dovevo tenere. Sembrano una stupidata, 30 secondi al chilometro, ma cosa vuoi che siano? Provate, vi posso assicurare che non è affatto una stupidata, soprattutto con i 30 gradi che c'erano ieri a Milano. Questo cosa c'entra con la vendita? Partiamo irruenti? Partiamo eccessivamente carichi? Partiamo raccontando un sacco di cose, così che poi il cliente si sgonfia e quando arriva il momento di dare la volata, di dare lo sprint, siamo spompati, siamo stanchi, dobbiamo iniziare a camminare perché non ce la facciamo più a correre e quindi non siamo in grado di gestire il punto con il cliente perché abbiamo messo troppa enfasi su che cosa? Poi è da vedere, magari sulla presentazione della nostra azienda in partenza. Dosarsi lungo il percorso. Avere i rifornimenti possibili. Ieri c'era poca acqua, una giornata caldissima, poca acqua, nessuno spugnaggio. Vuol dire che bisognava veramente rincorrere l'ombra degli alberi lungo i viali della circonvallazione milanese. Ecco, siamo invece preparati, abbiamo portato con noi l'acqua nella nostra vendita, abbiamo la documentazione che serve, abbiamo tutto quello che può aiutare il cliente, prendiamo appunti per poter restituire queste informazioni poi al cliente o andiamo sprovvisti di niente? Guardate che c'è sempre un effetto di metacomunicazione. Se il cliente mi vede prendere appunti, sto mostrando che mi interesso. Se io non prendo appunti, potrei avere la memoria più brillante del mondo, ma do una cattiva impressione al cliente. Come sto facendo tesoro di queste cose, di queste lezioni, non le mie, voglio dire, quello che imparo dal cliente per migliorare costantemente, per tenere a bada quella che è la mia risorsa, come sto portando le risorse che mi servono per essere più efficace nella vendita. E poi quello che ho capito è che se voglio mantenere certi ritmi, riuscire a essere più efficace, devo fare qualcosa che a me pesa tantissimo, ginnastica, come si diceva una volta. Oggi si dice fitness per il core sarebbe la pancia, diciamocelo francamente, addominali, gambe, quindi vuol dire che io devo almeno 2-3 volte alla settimana fare un quarto d'ora di esercizi in casa, a corpo libero, si sarebbe detto una volta, per rafforzare gli addominali e le gambe, gli squat, i plank, queste robe qua. A me proprio non va. Di nuovo, cosa c'entra questo con la vendita? E ci sono delle operazioni che dobbiamo fare, ma che non abbiamo voglia di fare. Compilare il CRM, prepararci per una visita, mandare un'email di report dopo la visita, per esempio. Ne ho sentite tante analoghe. No, ma io quella roba non c'ho proprio voglia di farla. Andare a cercare qualche informazione sul cliente prima di incontrarlo. Prepararsi a cosa gli diciamo nel momento in cui lo incontriamo per la prima volta, una botta così immediata. Ecco, tutte informazioni che in realtà dovrebbero aiutarci a essere più efficaci, ma che non abbiamo voglia di fare. Quali sono le vostre? Qual è la ginnastica per voi? Ecco, questi sono i tre spunti che ho appreso questa settimana. Prima di salutarvi, vi ricordo che giovedì per qualche tempo usciranno le interviste del Festival della Vendita in formato podcast. Possono interessarvi, ci sono disponibili i video di tutte le 2 giornate e mezza del Festival della Vendita con interventi davvero interessanti. Io qui pubblicherò quelle interviste che ho realizzato personalmente io e quindi che possono esservi utili. È uscita lo scorso giovedì l'intervista a Stefano De Carlo. Questo giovedì uscirà quella realizzata con Mirko Maiorano, il giovedì successivo Alessio Beltrami e poi a cascata le altre. Quindi questi giovedì li dedicheremo a questo. Prosegue un anno di Vendere Valore, potete cominciare da qualunque momento. Nel momento in cui vi registrate parte il percorso, 365 mail, potete, ripeto, cominciare in qualunque momento vogliate, una mail al giorno, un mail corso che vi aiuta a essere più efficaci nella vendita. Fateci un pensiero, con un euro a settimana portate a casa degli strumenti sensibili che vi aiutano a migliorare nella vostra efficacia alla vendita. Credo che un euro a settimana possa essere facilmente investito. Stiamo parlando di meno di un caffè a settimana per poter migliorare nella vendita. Mi sembra che sia un investimento che sia giustificabile facilmente. Magari chiedetelo alla vostra azienda se volete migliorare da questo punto di vista. Se poi l'azienda vuole prendere un certo numero di licenze, parliamone, fatemi contattare, possiamo trovare un accordo per poter facilitare sicuramente l'impresa e tutta la forza vendita a migliorare da questo punto di vista. Poi ci sono tutti i libri di Vendere Valore, non vi dico altro. Io vi ringrazio per essere arrivati in fondo con me fino a qui a questa puntata 557 di Vendere Valore. Vi do appuntamento a lunedì prossimo. Un saluto da Paolo Pugni e da Vendere Valore.
Iscrivetevi al canale Telegram di Vendere Valore, telegram.me/venderevalore, per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti. Per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me/paolopugni. Oppure scrivere un'email a paolo.pugni@pugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn. Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Podbiz, che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri. Cura editoriale di Andrea Pugni. Musiche di Emanuele Chiaramonte. Voce della sigla di Valentina May.